Siamo in collegamento con Trapani per parlare della giornata di oggi, giornata di manifestazioni contro il CPT Vulpitta di Trapani. In questo momento c'è proprio un presidio, pronto?
Siamo già qui davanti al centro di permanenza temporanea Serena Vulpitta di Trapani, siamo già una quarantina di compagni e compagni provenienti da Trapani, dalla provincia, ma anche da fuori, da Palermo. Qui davanti stiamo già aprendo un contatto con i migranti che sono rinchiusi in questo momento, da dietro le grate si sono radunati tutti sul ballatoio esterno che dà sul cortile del CPT, rivendicano la libertà e quindi si sta creando questo filo diretto con i migranti rinchiusi al Vulpitta. Purtroppo il tempo è abbastanza inclemente, ma nonostante la pioggia che adesso ci ha dato tregua, noi siamo qui da questa mattina presto, dopodiché nel pomeriggio si terrà una manifestazione antirazzista lungo le strade del centro storico di Trapani per comunicare alla città e veicolare alla città i contenuti della lotta antirazzista per la libertà di movimento di tutte e di tutti, perché noi vogliamo la chiusura del Vulpitta e di tutti i CPT. Lo facciamo oggi 28 dicembre perché oggi ricorre l'anniversario della strage, il sesto anniversario della strage del CPT Vulpitta, quando un tentativo di fuga con un incendio provocò appunto la morte di sei migranti, e quindi noi manifestiamo oggi come ogni anno sia per ricordare le vittime di allora sia per ricordare le vittime che ogni giorno comunque muoiono ai confini della Fortezza Europa, ma soprattutto per rivendicare la libertà per tutti e pretendere assolutamente senza alcuna mediazione la chiusura di tutti i moderni campi di internamento per migranti.
Senti, quante persone oggi sono nel CPT di Vulpitta?
Ci hanno appena detto, i compagni mi confermano che sono in 57.
Una struttura che a partire dalla tragedia di 6 anni fa ha avuto alti e bassi giudiziari, è stata chiusa e riaperta varie volte. La strage di Stato di 6 anni fa, in cui trovarono la morte alcuni immigrati all'interno del centro di permanenza temporanea, non ha avuto nessun esito giudiziario, o sbaglio?
In seguito alla strage del 99, il movimento antirazzista in Sicilia aprì una campagna di verità e giustizia con una forte mobilitazione proprio affinché venissero rilevate tutte le responsabilità a tutti i livelli per le omissioni di soccorso, per l'inadeguatezza della struttura e per tutto ciò che comunque avesse contribuito a quel tragico evento. Quella mobilitazione produsse la messa sotto accusa dell'allora prefetto di Trapani, Leonardo Cerenzia, che dopo circa 2 anni di procedimento è stato assolto perché il fatto non sussisteva. Ovviamente noi ci aspettavamo questo tipo di esito, visto e considerato che difficilmente la giustizia dello Stato processa e condanna lo Stato stesso, ma per noi fu comunque un buon risultato quello di aver fatto mettere alla sbarra un prefetto della Repubblica per rendere conto della gestione di un CPT. Proprio durante il procedimento giudiziario e negli anni immediatamente successivi alla strage, il CPT fu più volte chiuso e aperto per ristrutturazioni, adeguamenti e quant'altro. Quindi insomma, adesso è da un po' che il CPT non viene più chiuso, la capienza massima adesso è appunto di una sessantina di persone. Noi purtroppo non abbiamo, come coordinamento per la pace di Trapani, non abbiamo più avuto la possibilità di accedere al CPT e quindi è sempre molto difficile poter avere informazioni dal di dentro.
Però sul CPT voi avete scritto un libro bianco, una raccolta delle storie delle persone che attraversano il centro di permanenza temporanea del Vulpitta. Che cosa è emerso da questa inchiesta?
Nel momento in cui noi ancora avevamo accesso al CPT come coordinamento per la pace, abbiamo prodotto un libro bianco in cui abbiamo raccontato un po' tutte le storie che avevamo raccolto durante le visite che facevamo all'interno del CPT. Da questo dossier si evince appunto la drammaticità di tutte le storie individuali di ogni migrante, perché ovviamente noi non dobbiamo mai dimenticare il fatto che dietro al problema della repressione nei confronti dei flussi migratori c'è molto più concretamente la storia individuale di ogni persona che vive sulla sua pelle questo tipo di politiche razziste. e noi volevamo denunciare proprio questo.
E da questa inchiesta quali storie personali sono emerse, da dove vengono, chi sono le persone che hanno attraversato il CPT di Vulpitta, quali storie hanno alle spalle, qual è la loro provenienza geografica?
All'epoca in cui si entrava al Vulpitta c'era gente di tutti i paesi di frontiera o comunque quelli immediatamente più vicini all'Europa, ovviamente paesi del Maghreb ma anche dell'est europeo. Spesso e volentieri si trattava di persone che avevano vissuto in Italia regolarmente fino poi al mancato rinnovo del permesso di soggiorno a causa proprio dei problemi legati alla possibilità di rinnovarlo, e che da una situazione di regolarità e tranquillità si è ritrovata catapultata in una situazione di assoluta precarietà e disperazione. Gente possibilmente appena arrivata in Italia e sbattuta nel CPT senza neanche rendersi sostanzialmente conto di quale doveva essere il suo destino, di quali fossero i suoi diritti e le sue opportunità, insomma tutto il panorama umano che purtroppo è l'obiettivo privilegiato della segregazione e delle attuali politiche sull'immigrazione.
Oltre alla tragedia di 6 anni fa, anche nei giorni scorsi c'erano stati avvenimenti misteriosi all'interno del CPT, sparizioni di immigrati di cui non erano state date spiegazioni adeguate. Di nuovo il CPT di Vulpitta era stato oggetto di proteste.
Attualmente la protesta al Vulpitta è di fatto una condizione permanente. Noi avevamo avuto un'informazione, una comunicazione all'interno del movimento antirazzista che appunto si era verificata la segregazione in una cella di isolamento da parte di un immigrato e la contestuale scomparsa di un immigrato che non si sapeva dove fosse finito. Abbiamo come coordinamento per la pace di Trapani immediatamente attivato una mobilitazione in solidarietà, ma soprattutto per capire cosa stesse succedendo. Abbiamo fatto un presidio in prefettura, abbiamo chiesto in prefettura che cosa stesse succedendo al Vulpitta. Ovviamente da parte istituzionale è stato negato tutto e poi solamente qualche giorno dopo, esattamente il 23 dicembre, abbiamo appreso dalle pagine di Liberazione che appunto questa notizia che era circolata era effettivamente fondata e quindi c'era stata la segregazione in cella di isolamento di un migrante. Proprio perché in questo momento noi non abbiamo notizie di prima mano, adesso non sappiamo effettivamente come è andata a finire, riteniamo che probabilmente ci sia stato un trasferimento coatto in un altro CPT fuori dalla Sicilia, ma ovviamente non abbiamo una certezza assoluta. La manifestazione di oggi serve proprio a denunciare questo. Ne abbiamo parlato anche con i media locali, radio, TV e giornali. Abbiamo voluto sollevare questo caso perché comunque è uno dei tanti casi legati alla pessima gestione del CPT Vulpitta, gestione che comunque ribadiamo non è migliorabile, nel senso che un CPT potrebbe essere gestito meglio, è assolutamente intrinseca e assolutamente connaturata alla funzione repressiva del CPT.
Quello che sta raccontando ricorda molto da vicino quello che succede tra le prigioni segrete della CIA, ovvero trasferimenti segreti, trasferimenti coatti di detenuti al di fuori di qualsiasi garanzia per la difesa e qualsiasi diritto internazionale.
I CPT, già per come sono stati concepiti giuridicamente, costituiscono un'anomalia dal punto di vista della tutela dei diritti e delle libertà. Qualcuno più famoso di noi ha parlato dei CPT come piccole Guantanamo sul nostro territorio nazionale, francamente non facciamo fatica ad assimilare questo tipo di concetto, perché così come in quei posti, anche qui nei CPT in Italia la sospensione dei diritti è pratica quotidiana, e non lo diciamo solamente noi, voglio dire, un soggetto al di sopra di ogni sospetto come Amnesty International ha prodotto recentemente un dossier molto ampio e documentato su tutto quello che succede dentro i CPT, inevitabilmente si è attirato le pesanti critiche da parte del Ministero degli Interni, che appunto ha parlato in termini di Amnesty International in termini di un'associazione che va contro gli interessi nazionali. Ecco, probabilmente nel momento in cui si mette il dito su questo nervo scoperto che è appunto la politica sulle migrazioni in Italia, si viene pesantemente sanzionati, criminalizzati o comunque appunto si crea tutto un cordone sanitario da parte delle istituzioni che cercano di occultare, nascondere, minimizzare e fare finta che tutto quello che succede effettivamente non succede.
E a confermare le tue parole, basta ricordare quando il 2 giugno di quest'anno un corteo è stato caricato proprio perché uno striscione paragonava i CPT ai lager, un paragone che all'epoca risultò oltraggioso per le istituzioni, ma che in realtà oggi fa parte ormai del vocabolario comune quando si parla di immigrazione e di centri di permanenza temporanea.
Sì, assolutamente. Voglio dire, anche noi ci siamo espressi e ci esprimiamo tuttora in questi termini, paragonando i CPT ai lager. Ovviamente il movimento antirazzista è perfettamente consapevole delle proporzioni e della contestualizzazione storica legata all'uso di questi vocaboli. Certo, sappiamo bene, almeno crediamo, vogliamo sperare che nei CPT non si attui lo sterminio di massa così come nei lager della Germania nazionalsocialista, sappiamo che non ci sono forni crematori, ma è il principio di esclusione sociale e umana che è comune a tutte e due le tipologie di struttura, cioè così come nella Germania nazista venivano rinchiusi gli asozialen, cioè tutti quegli individui che per un motivo o per un altro non erano graditi al sistema, alla società, eccetera, allo stesso modo nell'Europa, nella fortezza Europa democratica postmoderna, ci sono dei campi di internamento specificamente dedicati alla segregazione di una determinata categoria di persone. Ecco perché il paragone con i lager.
E questo ormai fa parte delle leggi del diritto dello Stato da quando, con il decreto antiterrorismo di Pisano, è stata concessa al governo la possibilità di espellere immigrati indipendentemente dalle loro colpe penali o giudiziarie, tanto è vero che, come è successo nel caso di un immigrato marocchino di recente, si può essere espulsi anche dopo un'assoluzione da parte di un magistrato di questo paese.
Assolutamente, è la riprova del fatto che comunque il diritto è uno strumento a uso e consumo di chi lo concepisce, e cioè delle istituzioni e degli stati che appunto ridefiniscono di volta in volta, a seconda degli interessi, i limiti e i confini in cui possono essere disegnati i diritti. Quindi i diritti sono sempre meno universali e sempre più contingenti rispetto a quella che è la ragion di Stato. Ne siamo consapevoli. Onestamente è una cosa contro la quale combatteremo sempre.
Noi per il momento ti ringraziamo, vi facciamo un in bocca al lupo per il presidio di questa mattina e per la manifestazione che attraverserà il centro di Trapani oggi pomeriggio, giusto?
Sì, sì, concentramento a Piazza Sant'Agostino nel cuore della città, il corteo si snoderà attraverso le strade, le viuzze anche del centro storico di Trapani, una cosa che è anche insolita per una città come Trapani, che è purtroppo abituata a rimuovere e a dimenticare un po' troppo spesso tutti gli eventi e tutti i fatti che l'hanno caratterizzata negativamente da sempre. Insomma, il Coordinamento per la Pace qui a Trapani tiene sempre viva la memoria di Mauro Rostagno, giornalista che visse e operò a Trapani anni fa e che fu barbaramente ammazzato dalla mafia. Insomma, cerchiamo di fare il più possibile iniziative di memoria e di lotta, proprio perché puntiamo a una cosa essenziale, il radicamento sul territorio e la comunicazione diretta nei confronti della città, per poter sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica e la società civile, perché, ritornando al discorso dei CPT, avere un CPT in una città è un insulto per tutta la collettività e per tutta la comunità.